Oggi ci addentriamo in un vero e proprio labirinto della letteratura moderna. Il nome della rosa di Umberto Eco. Siamo in un monastero del nord Italia, nel 1327, e il protagonista è una figura che credo tutti ricordiamo, il frate francescano Guglielmo da Baskerville, chiamato a indagare su una serie di omicidi a dir poco inquietanti. E il punto nevralgico, quello su cui ci confronteremo, è proprio lui. Il suo metodo.
Esatto, perché il suo modo di investigare, questo mix affascinante di logica affilata, quasi scientifica, e di osservazione, solleva una domanda fondamentale. La domanda che in fondo attraversa tutto il romanzo e che oggi mettiamo sul tavolo è questa. Guglielmo da Baskerville è davvero un precursore, l'alba di un pensiero razionale che sta germogliando nel suo stesso Medioevo, oppure è in realtà una figura anacronistica, un intellettuale del Novecento travestito da monaco, che Eco usa un po' come veicolo per le sue teorie?
Io sono assolutamente convinto della prima ipotesi e cercherò di sostenere che Guglielmo è un prodotto credibile, potente, del suo contesto storico, un emblema di quelle nuove correnti filosofiche che, insomma, stavano scuotendo le fondamenta del XIV secolo.
E io, al contrario, proverò a dimostrare come Guglielmo sia un artificio letterario geniale, non lo metto in dubbio, ma fondamentalmente anacronistico. Un personaggio che, sì, parla la lingua del suo tempo, ma pensa e ragiona con le categorie di un semiologo nostro contemporaneo.
Bene, allora partiamo proprio dal suo modo di operare, no? Dal suo metodo. Secondo me non è affatto un'invenzione calata dall'alto. Guglielmo, di fatto, incarna le tensioni intellettuali di un'epoca di crisi profonda. Il suo approccio, che a noi oggi sembra così moderno, si fonda in realtà su principi che circolavano e come nel tardo Medioevo. L'empirismo, la logica. Troviamo un'eco chiarissima del pensiero di Ruggero Bacone, per esempio, con la sua insistenza sulla scienza sperimentale e, soprattutto, di Guglielmo di Occam. Non è un caso che porti lo stesso nome. L'idea di Occam, che la conoscenza parte dai singoli, dai dati concreti, è esattamente quello che fa Baskerville.
Sì, capisco perfettamente dove vuoi arrivare. E il richiamo a Occam è palese, quasi un'esca che Eco lascia lì per noi. Però c'è un ma grande come l'abbazia stessa. Ridurre il suo metodo al nominalismo di Occam è secondo me una semplificazione. Non rende giustizia alla complessità del gioco di Eco. Il metodo di Guglielmo non è solo un vago empirismo, è un'applicazione da manuale, quasi didascalica, della teoria dell'abduzione, una teoria formalizzata secoli e secoli dopo dal filosofo americano Charles Sanders Peirce, di cui, guarda caso, Umberto Eco era uno dei massimi esperti mondiali.
Ma l'abduzione, se la intendiamo come la capacità di formulare un'ipotesi a partire da indizi, è una facoltà della mente umana, non è un'invenzione del Novecento. Guglielmo stesso la chiama magia santa, una scienza che decifra i segni naturali. Prendiamo l'esempio più famoso, quello che tutti citano. Il cavallo dell'abate, Brunello. Lui lo descrive alla perfezione senza averlo mai visto, basandosi solo su tracce, impronte, rami spezzati. Quella è logica induttiva in azione. È l'applicazione pura del rasoio di Occam. La spiegazione più semplice e coerente con i dati è la più probabile. È un'abilità che un uomo colto del 300 poteva assolutamente possedere.
È interessante che tu citi proprio l'esempio del cavallo, perché secondo me dimostra l'esatto contrario. Quella scena non è un'invenzione di Eco per illustrare la logica medievale, è una citazione, quasi parola per parola, da Zadig di Voltaire, un testo del pieno illuminismo. E, cosa ancora più importante, è l'esempio che Eco stesso usa nei suoi saggi accademici come segno per spiegare ai suoi studenti l'inferenza semiotica di Peirce. Quindi Guglielmo non sta semplicemente applicando Occam, sta mettendo in scena Peirce per noi lettori del Novecento. Non è un monaco acuto, è un investigatore semiotico, è un personaggio tesi. Tu la chiami logica, io lo chiamo un seminario di semiotica mascherato da romanzo storico.
Eppure, così facendo, decontestualizzi il suo operato. Il XIV secolo non era un blocco monolitico. La disputa sulla povertà apostolica, che è il motore politico del romanzo ed è storicamente accuratissima, era un vero campo di battaglia intellettuale. I francescani, come Guglielmo, si scontravano con il potere papale usando proprio le armi della logica, dell'esegesi, della filosofia. L'abilità di Guglielmo nell'interpretare i segni non è un gioco intellettuale fine a se stesso, è uno strumento di lotta, uno strumento di sopravvivenza in un mondo dove un'interpretazione sbagliata di un testo o di un evento poteva costarti la vita. Il suo metodo è forgiato in quel fuoco, non in un'aula universitaria del XX secolo.
E anche qui non sono d'accordo. Cioè, tu vedi il contesto storico come la causa del suo metodo. Io lo vedo come il palcoscenico perfetto che Eco ha scelto per un dramma tutto moderno. La vera lotta nel romanzo, in fin dei conti, non è tanto tra francescani e papato, ma tra due modi di intendere il mondo e il testo. Da una parte c'è Guglielmo, che rappresenta l'interpretazione aperta, la curiosità, l'idea che un testo o il mondo stesso possa avere tanti significati. Dall'altra c'è il suo antagonista, Jorge da Burgos, che incarna il dogma, la lettura unica, chiusa, autoritaria, che arriva a uccidere pur di non essere messa in discussione. Non è un caso che Guglielmo sia il lettore modello delle teorie che Eco aveva già esposto nel suo saggio Opera aperta. L'abbazia non è solo un monastero, è un laboratorio dove si scontrano due teorie della lettura.
Ma questo scontro è profondamente medievale. Il dibattito che Guglielmo ha con Giorgio sulla liceità del riso, che ruota attorno al secondo libro perduto della Poetica di Aristotele, è una rappresentazione magnifica di una tensione interna al pensiero del Trecento. Da un lato una ragione che si apre al mondo, che potremmo definire quasi umanistica, che accetta la complessità, l'ironia. Dall'altro c'è l'oscurantismo dogmatico di George che teme il riso perché il riso dissolve la paura. E senza paura non c'è fede, non c'è sottomissione alla verità assoluta. Questa è una lotta che si combatteva nelle università, nei conventi.
La lotta sì, ma la conclusione a cui arriva Guglielmo è radicalmente, inequivocabilmente, non medievale. Dopo la catastrofe finale, la sua riflessione è un manifesto dello scetticismo postmoderno. Quando dice «forse il compito di chi ama gli uomini è di far ridere della verità, far ridere la verità», sta dicendo che non esiste una verità unica, monolitica, di cui essere seri custodi, ma solo verità parziali, umane, di cui è sano, anzi necessario, sorridere. Questo non è un pensiero medievale, è un pensiero che arriva dopo Nietzsche, dopo la caduta delle grandi narrazioni.
Quella è una conclusione amara, certo, ma raggiunta dopo un fallimento devastante. È il punto di arrivo di una crisi personale, non la sua premessa ideologica. Per tutto il romanzo, Guglielmo agisce all'interno di una solida cornice di fede. Il suo sforzo costante non è demolire la verità, ma cercarla, tentando di conciliare la ragione con la fede, non di sostituire la seconda con la prima. La sua lotta è quella di un credente che si scontra con la follia degli uomini, con il fanatismo, con il caos del mondo, non con l'assenza di Dio.
Pure la sua crisi finale è da oltre, il suo dubbio sull'esistenza stessa di un ordine divino nell'universo, la sua constatazione che l'unico ordine è quello che la nostra mente impone a un mondo caotico. Questo è un pensiero che lo mette molto al di là della cornice teologica del suo tempo. Persino il suo allievo, Azzo, riflettendo, arriva a una conclusione vertiginosa. Si chiede se affermare l'assoluta onnipotenza di Dio non equivalga, paradossalmente, a dimostrare che non esiste, perché un Dio così inconoscibile è indistinguibile dal nulla. Questa è una vertigine filosofica moderna, non il dubbio di un monaco del 1327.
È il trauma di un uomo che ha visto la più grande biblioteca della cristianità, simbolo dell'ordine, andare in fumo per la follia di un singolo. È una reazione umana, filosofica, a un evento apocalittico. Ma non basta definirlo un uomo del Novecento. Anche un uomo del suo tempo poteva arrivare a dubitare di fronte all'orrore.
Ma non è solo quel dubbio finale. È un accumulo di dettagli. Pensiamo al suo profondo disagio per il suo passato da inquisitore, un senso di colpa che suona quasi laico, moderno, o la sua indulgenza quasi paterna e comprensiva verso il peccato carnale del giovane Azzo. Un frate del Trecento, per quanto illuminato, avrebbe avuto una reazione molto, molto diversa, credo. E ancora, la sua visione della conoscenza non è un edificio ordinato che conduce a Dio, come nella scolastica, ma un labirinto, una biblioteca frammentaria. Tutti questi elementi, sommati, dipingono il ritratto di un intellettuale pluralista, disincantato, quasi relativista. Un uomo che, metaforicamente, ha letto Montaigne e Wittgenstein, non solo Tommaso d'Aquino. cita implicitamente Wittgenstein quando parla di gettare la scala dopo averla usata. È un ammiccamento troppo palese per essere ignorato.
Dunque, per sintetizzare il mio punto, pur riconoscendo l'innegabile strato di modernità che Eco, da autore del Novecento, sovrappone al suo personaggio, sarebbe ingenuo negarlo. Io sostengo che l'ossatura di Guglielmo da Baskerville rimanga storicamente plausibile. Egli rappresenta l'avanguardia intellettuale di un'epoca di transizione, un uomo la cui mente, forgiata nelle dispute del nominalismo e affinata dall'osservazione, anticipa un metodo che si sarebbe affermato solo secoli dopo. È il simbolo di una possibilità storica, quella di una ragione che lotta per emergere dal guscio del dogma.
Io, dal mio lato, resto convinta che Guglielmo sia soprattutto uno specchio del suo creatore, uno specchio straordinariamente lucido. È un personaggio centone, come si direbbe in letteratura, un collage di citazioni, teorie, ammiccamenti che vanno da Aristotele a Peirce, da Bacone a Bakhtin. Come abbiamo visto, ogni sua deduzione, ogni sua riflessione sembra tradire la mano del suo creatore novecentesco. La sua funzione non è tanto ricostruire una mentalità medievale, ma usare il Medioevo come un grande laboratorio per interrogarsi sulla natura dei segni, sulla fragilità della verità e sui pericoli dell'ideologia. Temi questi che sono il cuore pulsante del pensiero del tardo XX secolo, non certo del XIV.
Forse allora la vera grandezza del personaggio, il motivo per cui continua ad affascinarci, sta proprio in questa sua irriducibile ambivalenza. Che sia un uomo del suo tempo proiettato nel futuro o un nostro contemporaneo mascherato che guarda il passato, Guglielmo ci costringe a interrogarci sul rapporto perenne tra la fede e la ragione, tra la nostra ricerca di ordine e la constatazione del caos.
Sono d'accordo, e la conclusione del romanzo è emblematica di questo. La distruzione finale della biblioteca, un tesoro di conoscenza che né la fede dogmatica e cieca di George, né la ragione acuta ma alla fine impotente di Guglielmo riescono a salvare, lascia la questione tragicamente irrisolta. Il materiale, in fondo, ci invita proprio a esplorare ancora e ancora questo complesso gioco di specchi tra passato e presente, lasciando a noi lettori il compito, forse impossibile, di trovare un nostro percorso nel labirinto che Eco ha costruito per noi.